Gentili ascoltatori, un caloroso benvenuto dalla vostra Sandra Simonetti che vi accoglie così in questa nuova puntata di Voce Presente. Come sapete, questa rubrica settimanale di Radio Voce Camona ogni venerdì ci porta tra gli eventi della Valle Camonica con interviste realizzate in esterno. Oggi parleremo di montagna, yoga e pittura. Eventi, dicevamo, ma anche conferenze stampa. La prima parte della puntata è infatti dedicata alla presentazione ufficiale delle attività estive di Parco Adamello, che si è tenuta il 2 luglio in Comunità Montana. Passiamo subito la parola a Guido Calvi, responsabile del servizio Parco dell'Adamello.
Cosa accomuna secondo te le varie iniziative di quest'estate? Cioè c'è un filo conduttore?
Lo spirito, nel senso la voglia di stare in ambiente e di conoscerlo, questo. Non necessariamente, quindi la gita, l'escursione in montagna, quindi anche l'attività fisica, questo sì, ma non l'attività fisica fine a se stessa, la voglia di stare in montagna a fare dell'attività fisica, ma sentirsi parte della montagna, questo spirito qui accomuna tutte queste iniziative ed è proprio questo secondo me il valore aggiunto. Poi qualcuna di loro riesce ad esprimere meglio questa cosa, qualcuna è più tecnica, qualcuna magari lo tocca questa cosa che sto dicendo in maniera molto marginale, ma quello che le accomuna è esattamente questa cosa qui, quindi la necessità, la voglia di andare in montagna per conoscerla, per viverla, per sentirsi parte della montagna e anche ovviamente per fare un'escursione, quindi un'attività fisica e per starci dentro in tutto questo. Ma non basta, cioè, ma questa è una condizione necessaria, quella dell'attività fisica, dell'escursione, condizione necessaria ma non sufficiente, si aggiunge lo spirito.
Dicevi in conferenza stampa che l'osservatorio alla Viola è un po' il paradigma del parco, perché?
Perché, diciamo per esperienza personale, io mi ricordo a metà anni 80 le gite alla Viola, dove non c'erano le gite alla Viola, in un ambiente bellissimo ma sostanzialmente apparentemente inabitato, quindi senza animali. Perché diciamo da quando è nato il parco, in una vastissima zona l'attività venatoria non è più stata consentita e di conseguenza c'è stato un ripopolamento consistente anche grazie a progetti poi seguiti direttamente dal parco, da parte per esempio di Stambecchi per esempio, ma poi anche di Camosci che pur non essendo anche loro stati reintrodotti con determinati progetti, ma poi anche dell'Aquila Reale, ma poi anche delle marmotte, ma poi anche di tutta una serie di altre presenze che in qualche modo hanno trovato un ambiente che ha consentito loro di sopravvivere senza, diciamo così, senza grandi difficoltà, per cui quello che noi vediamo oggi è il risultato di scelte fatte 40 anni fa, che non si poteva vedere questo risultato nel giro di 2 anni, lo si vede dopo 40 anni di presenza del parco. Questo è una cosa. L'altra cosa, nel momento in cui anche l'utilizzo in chiave zootecnica della malga che c'era è venuto meno per tutta una serie di motivazioni, se vogliamo, di carattere logistico, il fatto di avere trovato una possibilità di riutilizzo di un immobile che altrimenti sarebbe caduto perché non aveva più, sarebbe stato abbandonato perché non aveva più un utilizzo, e questo è stato pure questo un progetto e un intervento del parco. Il fatto di riuscire ad organizzare una serie di giornate in presenza di personale qualificato che non solo ti fa vedere gli animali ma te li racconta anche, ti spiega anche quello che stai vedendo e ti spiega anche il perché di quel contesto lì oggi, e non è un caso, è comunque il fatto di un portato che comunque è derivato dalla presenza del parco, per cui quello secondo me è proprio l'esempio del come, cioè plasticamente se vogliamo, la presenza del parco ha generato un'occasione di andare nella zona della Viola per fare un'osservazione di animali in ambiente naturale e quindi per ritrovare, come dire, anche una sorta di contatto con la natura.
Iniziative per la montagna, quindi, non solo organizzate direttamente dal servizio Parco Adamello, ma appunto organizzate anche in prima persona dalle 3 case del parco. Casa del Parco di Cevo, Cras di Paspardo e Casa del Parco di Vezza d'Oglio.
Giovanni Pizzocchero, responsabile di Casa del Parco di Cevo. Il palinsesto del 2024 si chiama Eco, Paesaggi in Risonanza e parla di come le reti lunghe e le reti corte, quindi la Val Saviore e il resto del mondo, dialogano attraverso la montagna come dispositivo.
Io sono Erminia Molinari, ma tutti mi conoscono come Abby. Abbi delle Erbe, sono del Lontano Verde e la nostra parola chiave quest'anno è sostenibilità, quindi insegnare, comunicare la sostenibilità, comunicare quindi tutto quello che la natura offre e soprattutto tramandare saperi ai vecchi che sono andati persi. Questo è il mio compito.
Matteo Astori, responsabile a Casa del Parco della Lamella e Vezza d'Oglio, Alternativa Ambiente. Filo conduttore è la scoperta dei tesori dell'Alta Valle Camonica dal punto di vista naturalistico. Porteremo ragazzi dai più piccoli fino agli adulti a scoprire alcuni aspetti naturalistici dell'Alta Valle Camonica tra Parco della Lamella e Parco Nazionale dello Stelvio.
In conferenza stampa era presente anche Davide Sapienza, geopoeta, scrittore, autore di podcast che da anni collabora con Parco Adamello. Il geopoeta torna infatti in Valle Camonica con un ciclo di 5 lunghe escursioni in quota che prenderanno piede da luglio a ottobre. Il titolo evocativo della rassegna di cammini geopoetici è Nei sentieri selvatici. Si tratta di una proposta del parco realizzata in collaborazione con Sapienza e l'Officina Culturale di Luoghi e Paesaggi Alpes. Trovate tutti i dettagli, date e modalità di iscrizione sul sito del parco. Noi ora invece ci prendiamo un po' di tempo per intrattenerci con Davide Sapienza.
Partiamo dal senso del mistero. Nella conferenza stampa lei ha citato questa parola che suscita subito una serie di emozioni e di reazioni. Che cos'è per lei il mistero?
Il mistero è principalmente qualcosa che ci portiamo dentro e relativamente al fatto che io proponga dei cammini geopoetici ha una forte componente magari non raccontata, non detta, ma che invece è fondamentale, perché alla fine tu ti muovi e questa è l'idea di selvatico. Il selvatico cos'è oggi? Ne parlo con tanti specialisti, persone a chiunque chiedo dimmi cosa per, così di petto cos'è il selvatico per te. Il selvatico è un mistero oggi, perché ci sono varie idee, c'è lo specialista che ti dirà no, ma questo non è selvatico perché questa foresta è stata ripiantata. Sì, ma poi gli alberi sono cresciuti da soli. Il selvatico è qualcosa che noi andiamo a incontrare e spesso quando siamo impegnati in un'esplorazione territoriale e quindi nei cammini a volte mi piace un po' spaesare chi cammina ed è una ragione per cui non dico mai percorsi, quindi magari c'è un momento della giornata in cui io prendo e cerco di portarti fuori dalla famosa comfort zone, cioè far sì che tu possa andare a toccare qualcosa di tuo che non tocchi mai, che resta un mistero. Dopodiché il grande mistero, il grande spirito secondo me si toccano, nel senso che pochi luoghi come gli spazi aperti della montagna ti permettono di sentire questa comunione profonda, ognuno a proprio modo, nel senso migliore del termine. Io dico, per me questo è un luogo pagano. La Valle Camonica per me ha sempre comunicato questo, questa profondità, questo mistero dei segni, studiatissimi da 60-70 anni, conosciutissimi in tutto il mondo, ma resta sempre un mistero. E mi piace sempre dire che più conosci magari la geografia fisica, i luoghi, i sentieri, meno sai, perché continui ad andare sempre più nel profondo di questo territorio che nella mia esperienza è uno di quelli più virgolette misteriosi che ho mai incontrato.
Gioco forza, qual è la dimensione interiore del selvatico?
È tutta lì, perché oggi come oggi quello che noi possiamo riscoprire, gli orizzonti, l'ho scritto anche tanti anni fa, gli orizzonti di oggi sono dentro di noi. Perché fuori è tutto raccontato, è tutto detto e ridetto, è tutto impacchettato, venduto, in qualche modo un po' anche sminuito. Quindi noi perdiamo anche un senso di ampiezza, di vastità di questo orizzonte. E per questa ragione ritengo che il selvatico sia soprattutto qualcosa che ci portiamo dentro e che i sentieri selvatici siano soprattutto quelli che noi dobbiamo decidere di percorrere insieme. È la sfida che io ho ogni cammino, non importa se ne ho già fatti 300 in 20 anni. Ogni volta ho il brivido della prima mattina che mi sono messo lì, perché per tantissimi anni sono venuto a camminare in Valle Camonica, in Adamello, ho salito le montagne, discese, attraversate, senza pensare che un giorno avrei poi fatto dei lavori a partire da circa 10 anni fa legati al mio lavoro di scrittore. E questo è stato un bene, perché è l'innocenza che io spero che i partecipanti possano vivere. E in più devo aggiungere una cosa molto importante che è un non detto del mondo culturale. Il mondo culturale è di voi donne, perlomeno almeno al 70%, perché io lo vedo nelle partecipazioni, lo chiedo anche dei miei colleghi e colleghe, sono le donne che stanno portando avanti questa micro rivoluzione culturale, partecipando, mettendosi in gioco, andando anche a fare questo tipo di esperienze l'aumentare proprio delle donne anche che trovi sui sentieri da 15-20 anni a oggi in maniera esponenziale è perché secondo me molte donne hanno colto questa parte più misteriosa che è un po' nel femminile come archetipo, cioè mescolare il pragmatismo femminile ma alla capacità di non precludersi più opzioni. E quindi la poesia in italiano è poiesis, è donna, è femminile, cioè ha un tipo di sensibilità. Il famoso poeta irlandese diceva: tutto ciò che si può spiegare non è poesia. Quindi, in sintesi, io direi che il lavoro che faccio è su questo solco. Non spieghiamo, viviamo senza giudicare quello che vediamo e poi, dopo aver visto tanti sentieri selvatici interiori, ci scegliamo il nostro sul quale camminare.
Ultima domanda riguarda invece il tipo di domande di cui farete esperienza. Quali sono?
Le domande sono, per citare Bruce Chatwin, che ci faccio qui. Nel senso, siamo qui, penso all'anteprima in Valsalarno, stiamo partendo, migliaia di persone hanno percorso quella strada che sale verso la testata della Valsalarno. Ci domandiamo in quel caso i primissimi uomini che salivano nell'Ottocento in quelle zone non avevano le strade e quindi quali sono le emozioni che sono state suscitate. Cioè, io nel mio libro Il Geopoeta il sottotitolo Avventure nelle terre della percezione. La percezione umana riassume un po' tutta l'esperienza sensoriale, quindi ti pone delle domande, perché in ogni luogo quando tu torni, io sono stato varie volte in Valsalarno, però ogni volta c'è qualcosa di differente che viene quasi a toccarti un braccio e dire: ehi, guardami, ehi, percepiscimi. A quel punto tu ti devi porre una domanda: perché questo accade? Ma non lo voglio fare in modo analitico. Noi siamo una società da un lato troppo irrazionale nel senso negativo del termine, quindi antiscientifica a go-go purtroppo, e da un altro lato siamo anche troppo analitici, quindi c'è proprio un buco lì in mezzo. La domanda che io voglio fare alle persone è: avete voglia di stare lì in mezzo senza essere l'uno nell'altro per una giornata? Dimenticare di come siete fatti voi stessi, se sei un insegnante, se sei un'operaia, se sei un negoziante, se sei semplicemente un ragazzo che viene a fare questa cosa. Quindi porsi la domanda, soprattutto davvero, che cosa voglio essere io veramente in questa vita in relazione a questo ambiente naturale, cioè a Madre Terra che ti parla. Non è più importante che sia Madre Terra che ti parla a dominare tutte le tue scelte in senso buono, cioè determinate scelte, piuttosto che sempre gli interessi singoli e particolari. Ecco perché i gruppi sono così ridotti come numeri, perché è come se si creasse una specie di spedizione, se posso chiamarla, una spedizione esplorativa che si fa insieme. Lo sappiamo, il sentiero avrà un certo numero, i luoghi hanno un nome, sono sulla mappa, non c'è problema, dobbiamo spogliarci a tutto questo. Tutto quello che noi possiamo fare oggi nell'esplorare da molti decenni è far finta che questo non avvenga, far finta che non ci sia, e quindi immaginare, lavorare molto di immaginazione e farci delle domande. È ovvio che quando Paolo Prudenzini saliva in Valsalarno era tutto diverso e quindi doveva farsi delle domande su dove passare anche lui, però sei in alte quote, quindi in alte quote questi terrazzamenti glaciali che ti permettevano magari dei lunghi tratti senza particolari difficoltà, poi però c'è una morfologia geologica molto ben precisa in Adamello che ti porta a fare altre cose. Oppure quando andremo a camminare sulla sponda destra della Valle Camonica, cioè nella zona della Concarena, per capirci, prima nella zona di Ono San Pietro e poi in Vallozio, lì le domande che ti fa la montagna sono molto differenti, perché la Valle Camonica, tra le mille bellissime cose, è anche questo, che è il punto di sutura tra le Prealpi e le Alpi, che non sono solo una mera definizione dal libro di geografia, ma ha un preciso significato sulla morfologia, quindi le piante, quindi come si è sviluppata la cultura umana in montagna.
Ho cambiato idea, faccio un'altra domanda, però è un po' un esperimento. Posso chiederle di chiudere gli occhi? Ok. Spogliamoci da ogni logica. Se io le dico selvatico, mi descrive l'immagine che veda, sempre occhi chiusi.
Io vedo sempre queste grandi distese perché sono un uomo artico e e in queste grandi distese hai questo senso della libertà che ci portiamo dentro, che va al di là di ogni categoria sociale che noi abbiamo creato sull'idea di libertà. E l'idea di libertà che io ho non è l'idea di faccio quello che voglio, quella è l'idea di libertà dell'ignoranza, ma è mi adatto e ho tantissimo spazio per realizzarmi. Questa è la mia idea di selvatico.
Può aprire gli occhi. Abbiamo finito, grazie.
Grazie a te.
Ci spostiamo ora alla seconda parte di questa puntata di Voce Presente. Andiamo a Bienno, più precisamente presso Parco d'Osso, dove ci incontriamo con tre persone. Attenzione, perché stiamo per parlare di Hatha Yoga e pittura emotiva. Mi riferisco al percorso che il Borgo degli Artisti 2.0 propone per tre martedì di fila, 9, 16 e 23 luglio. Ma facciamoci raccontare tutto dai diretti interessati.
Sono Cinzia Bontempi, direttrice artistica curatrice di Bienno Borgo Artisti 2.0.
Partiamo dall'inizio, da dove nasce l'ispirazione per queste serate e come sono strutturate?
Questo format nasce da una mia esperienza personale in un museo, dove visitando questo museo ho potuto partecipare a una lezione di yoga collegata ad una disciplina artistica. Il format che noi stiamo presentando stasera per la prima volta a Bienno e forse in Val Camonica unisce appunto la disciplina tecnica e mentale dell'Hatha Yoga con la disciplina artistica di, in questo caso, illustrazioni e disegno a mano libera. Nel futuro pensiamo di continuare con questo format, sempre coinvolgendo una disciplina artistica con una disciplina di yoga.
Cosa si deve aspettare una persona che viene qui? Cioè, proviamo ad immaginare insieme la serata come si svolge.
La serata si svolge che prima di tutto arrivi in questo meraviglioso Parco d'Osso che costeggia il torrente Grigna ed è già questo un posto molto molto magico, molto suggestivo. All'interno di questo contesto i primi 45 minuti, ma forse si arriva anche ai 60 minuti, sarà proprio questa lezione di Hatha Yoga che ti predispone anche ad un'apertura, diciamo, maggiore a livello creativo. Una volta finita questa la lezione di Hatha Yoga, si passerà a lavorare. La lezione Hatha Yoga è di Matteo Bassi, mentre la lezione di disciplina artistica è con Alice Bontempi. Quindi una volta finita la lezione di Hatha Yoga si inizieranno a fare degli schizzi. Alice ha già sviluppato una prima lezione molto interessante che è un contatto proprio visivo, occhi a occhi, però quello poi ve lo spiegherà Alice nel dettaglio, come Matteo Bassi vi spiegherà la sua prima lezione di Hatha Yoga.
Ricapitolando quindi, questi incontri prevedono prima lo yoga e poi il disegno. Partiamo allora dall'inizio e cerchiamo di capire meglio, a beneficio di chi non lo pratica, cos'è lo yoga.
Sono Matteo Bassi e sono un insegnante di Hatha Yoga. L'Hatha Yoga è una pratica che è l'unione tra il corpo fisico e la mente, quindi quando si va a fare una pratica di yoga si va a lavorare innanzitutto a livello fisico, quindi tramite degli esercizi, degli asana, e tutto questo lavoro, aiutato soprattutto dal controllo del respiro, va a stimolare anche a livello mentale e va un po' a liberare problemi, ansia che ci portiamo dietro. L'Hatha Yoga in sanscrito, che è la lingua antica indiana, è diviso in due parole, ha e ta. A sole, ta luna. Essenzialmente ogni corpo umano è diviso in parte maschile e parte femminile, quindi luna e sole. Quello che appunto fa lo yoga è andare a bilanciare queste due polarità, polarità positiva e polarità negativa. Anche le nostre narici stesse sono una respiro più caldo, una respiro più freddo, perché una respira sole e l'altra respira luna. Quindi quello che si fa durante lo yoga è proprio andare a bilanciare questo bipolarismo che fa parte di ogni individuo essenzialmente.
In che modo, secondo te, praticare lo yoga può aiutare a essere più predisposti a una disciplina anche artistica?
Sicuramente la base da cui parte lo yoga, proprio la dicitura corretta, è che l'Hatha Yoga ferma la mente. Quindi tu durante la pratica riesci a bloccare completamente il flusso dei tuoi pensieri, che è il più grande errore che commette ogni individuo, di pensare sempre troppo, avere troppi problemi. Quindi esercizio fisico, respiro, concentrazione, fermi completamente i tuoi pensieri. Nel momento in cui la mente è vuota, tu sei leggero, nel senso tutte le ansie che tu hai, tutte le paure, tutti i dubbi che ci facciamo si fermano del tutto, quindi il corpo in automatico è più tranquillo, respiri meglio, hai meno peso nello stomaco e la mente è completamente ferma. Cioè la sensazione che si ha nel fare yoga è proprio quella di arrivare a fine lezione, a fare un'ora di lezione e arrivare in fondo e avere la mente che è come una linea dritta, è una linea inquadrata. Questo può aiutare molto nel discorso artistico, ma secondo me anche in tanti ambiti, anche secondo me in ambito proprio lavorativo, perché nel momento in cui tu hai pochi pensieri, hai poche distrazioni esterne al tuo corpo, riesci a concentrarti meglio su quello che fai. Inoltre il lavoro dello yoga va a stimolare i famosi chakra, quindi tutti questi punti cardini per l'energia che circola all'interno di ogni individuo. Stimolando questi chakra si vanno a stimolare percezioni esterne, si vanno proprio a lavorare, si va a lavorare su, per esempio, equilibrio, su apertura mentale, su anche senso di accogliere nuove cose a livello visivo, a livello proprio di emozione. Quindi lo yoga ferma il corpo, ferma i problemi quotidiani che una persona ha e lo prepara per accogliere nuovi istinti, per vedere le cose anche in modo diverso, un po' più leggero, un po' più tranquillo.
Hai un chakra preferito?
Ti direi di sì, che è essenzialmente il primo chakra, che si chiama Muladhara chakra, che in realtà secondo me è il chakra che in questo periodo storico manca tanto 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 alle persone. Questo chakra è quello che ci collega alla terra, è il chakra del radicamento a terra. Non vuol dire sì che ti crea equilibrio, quindi stai più dritto, ma ti consente di stare più fermo anche mentalmente. E con tutti, cioè, i problemi che abbiamo in questo periodo, facciamo sempre troppi voli pindarici, sempre tanti problemi, il fermarsi un attimo, radicarsi a terra, sentirsi un attimo fermi in un posto e sicuri in un posto, secondo me è una cosa che ci serve in questo periodo.
Ti ringrazio. Hai voglia di darci un po' un excursus del tuo percorso, come sei arrivato a fare questo?
Ho iniziato in realtà un approccio allo yoga in modo molto scettico, in modo molto di bisogno fisico essenzialmente. Se hai problemi alla schiena, magari col lavoro stai tanto in piedi, provi a fare un po' di sedute, fisioterapiste e quant'altro non vanno, dici le provo tutte e mi butto sullo yoga. Lo yoga funziona in realtà in questo modo, secondo me, ti dà tanto a livello fisico all'inizio, magari sui tuoi mal di schiena, mal di gambe, ti cura tanti problemi proprio a livello fisico. Però man mano che vai avanti a farlo, succede che tu capisci che mentre lo fai non hai solo un benessere fisico, ma hai anche benessere mentale. Io sono cambiato veramente tanto di carattere rispetto a 4 anni fa, quando ho iniziato questo percorso. Te ne accorgi col tempo, però ti accorgi proprio come sei più tranquillo. Nel senso, poi è ovvio che per arrabbiare ci si arrabbia sempre, però approcci le cose in modo un po' più diverso, sei un po' più tranquillo, sei un po' chiaro. Poi lo yoga è bellissimo perché aiuta a vincere anche la timidezza. Questa intervista infatti non l'avrei fatta probabilmente qualche anno fa. E quindi ecco, proprio un approccio fisico, nel senso, infatti quello che io porto durante le mie lezioni è proprio un fatto di prima ti faccio sentire il fisico, nel senso ti faccio sentire la sensazione fisica, perché siamo un poco pronti mentalmente per accogliere cose nuove, quindi a livello fisico ci accorgiamo subito se qualcosa va o qualcosa non va. Quando poi succede si fa quel passo, allora poi si entra in contatto anche con comunque discorso mentale, discorso di guardarsi un po' dentro, capire cosa c'è che non va, da dove viene quel problema che abbiamo. È un percorso molto interessante, va fatto step by step.
Con lo yoga si libera quindi la mente e si lascia campo e spazio alla creatività. Lasciamo noi a nostra volta allora la parola all'artista di queste 3 serate.
Mi chiamo Alice Bontempi e sono un'artista freelance. Mi occupo nella vita di tutti i giorni di illustrazione e decorazione, ma in questa occasione sono qui per accompagnare gli ospiti di questo incontro in una sessione di pittura emotiva.
Che cos'è la pittura emotiva?
È un'occasione per entrare in contatto con noi stessi e gli altri usando l'arte come se fosse un linguaggio per esprimere quello che è la sensazione del momento.
Facciamo un esempio pratico: una persona viene all'interno durante questi incontri, fa la parte di yoga, poi si predispone giusto così facendo alla pittura. Che cosa succede? Come funziona?
Per questo primo incontro insieme ho pensato di associare i vari partecipanti mettendoli uno davanti all'altro e vorrei chiedere a loro di guardarsi negli occhi e provare a disegnarsi senza guardare ciò che si sta facendo, quindi lavorare sul disegno e con lo sguardo andare a a guardare intensamente la persona che si ha davanti, chiacchierando, guardandosi, magari stando anche solo in silenzio se uno non se la sente, e con la matita tracciare senza vedere tutto ciò che abbiamo davanti, per poi rivelare soltanto alla fine di questo esperimento ciò che si è prodotto, perché in realtà il momento del disegnare non è tanto quello che si produce come prodotto finale, quindi il disegno, ma proprio il mettersi di fronte a qualcosa e prendersi il tempo per guardarlo.
Hai citato le matite, quali tecniche utilizzerete nella prima ma anche nelle altre serate, se vuoi anticipare qualcosa?
L'idea è di offrire allo spettatore un grande numero di materiali tra cui scegliere, in modo tale da dare la massima possibilità di espressione a seconda di quella che è l'indole personale. Quindi ci saranno matite, pennelli, pastelli e tutto l'occorrente per divertirsi insieme.
Hai voglia di raccontarci un po' la tua formazione? Se ti fa piacere, così incuriosisci.
Volentieri, io vengo da un percorso artistico, ho studiato prima al liceo artistico in Valtellina, da dove vengo, e ho appena finito un percorso di 3 anni alla scuola del fumetto di Milano, dove ho studiato illustrazione per l'editoria, quindi il disegno è proprio il mio pane quotidiano e sono felice di poter guidare chiunque voglia in questo viaggio insieme.
Dove ti troviamo oltre che in questi incontri?
Io sono tutti i giorni nella mia bottega in via Contrizio e vi aspetto.
Giungiamo alla fine, gentili ascoltatori, ebbene sì, anche di questa puntata di Voce Presente, la rubrica settimanale di Radio Voce Camuna dedicata alle interviste in esterno. Tra qualche giorno potrete riascoltare anche questo episodio, così come i precedenti, sulla pagina dedicata del sito vocecamuna.it, dove trovate anche tutti gli approfondimenti scritti. A nome mio va un profondo e sincero ringraziamento a chi si racconta, portandoci nel cuore della Valle Camonica e dei suoi eventi. Da Sandra Simonetti è tutto, a venerdì prossimo con una nuova puntata di Voce Presente. Ciao ciao!